Buonasera a tutti e ben trovati a questo incontro. Vorremmo sentirci realmente profondamente uniti anche con quanti vostre mogli o vostri mariti sono rimasti nelle case o altri che stanno seguendo appunto attraverso la radio parrocchiale questo incontro di questa sera, ma anche salutiamo quelli che seguiranno queste lezioni successivamente attraverso Radio Maria. Queste lezioni vengono appunto registrate e poi trasmesse anche attraverso Radio Maria. Quindi sono tante persone che si uniscono a noi in questo percorso formativo. Però credo che, come sempre, la cosa più importante è che ciascuno di noi tenga la relazione fissa con il Signore. Andate al di là di me che vi parlo e invece pensate subito al che cosa il Signore vuole dirmi questa sera, vuole dire a noi due questa sera. Quale significato ha per noi questo messaggio? L'incontro di questa sera va guardato alla luce anche dei prossimi che avremo per altre 9 volte, quindi non preoccupatevi se non vedete tutto stasera o non capite tutto stasera. Quello che conta è che riusciamo a fare dei passi successivi. Vi accorgerete a fine anno quale panorama di ricchezza il Signore ha posto dentro la famiglia. Quando Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, quando ha fatto la famiglia, non è che ci ha riversato dentro qualche cosa, ha riversato dentro se stesso. Per cui effettivamente il titolo che diamo a tutti questi nostri incontri, il titolo unitario, non è un'esagerazione: gli sposi, nuzialità feconda di comunione. Vuol dire che celebrare le nozze, vivere le nozze, non è andare a fare qualche cosa di privato, anche se la realtà della coppia è una realtà riservata, diciamo così, ai due che la vivono, ma è luce posta sul monte, è inevitabile. È come vero che l'acqua bagna, che il fuoco brucia, così è vero che le nozze danno profumo di sé, e non soltanto per le chiacchiere di quelli che dicono che bella coppia, che brutta coppia, ma sono buoni, sono belli, ma sono bravi, ma la nuzialità, le vostre nozze in sé fanno godere o buttano in depressione qualcuno. Le vostre nozze sono conforto e sostegno vostro e di qualcun altro. Nella misura in cui si vivono, le nozze e la vita di famiglia sono fecondità e diffusione di comunione. E questo ci andremo insieme ad approfondire durante tutto questo anno. In questo primo incontro prendiamo un aspetto particolare. Di per sé la famiglia è dono di comunione. Cioè la famiglia è in se stessa diffusiva di comunione, non è che deve inventarsi adesso noi ci mettiamo a parlare, noi decideremo di darci all'evangelizzazione, andremo di casa in casa, no, di per sé la famiglia è una struttura diffusiva di comunione, comunicativa di comunione. Andremo a vederne i fondamenti teologici per capire che questa ricchezza non è qualcosa di pompato, di inventato, è teologia vera, è magistero della Chiesa. E poi tenteremo di vederne qualche conseguenza. Ovviamente il tutto verrà colto nel proseguo degli altri incontri. E alcune di queste cose le trovate scritte, però io non leggo assolutamente il testo che ho sotto mano e quindi che avete voi. Qualche riferimento lo faccio, quindi il testo che avete sotto mano può servire successivamente a voi per riprendere le cose, per meditarle, ma preferisco muovermi al di là del testo sotto mano in modo che voi possiate seguire meglio, se no una lettura potrebbe essere stancante per voi. Allora, il primo punto che vogliamo affrontare è questo: perché la famiglia di per sé è dono di comunione per la Chiesa e per la società? Cioè, che fondamento ha questo discorso? È una forzatura? Tentiamo di guardarlo un attimo in sé, che cosa vuol dire. La famiglia, intendendo dire primariamente e fondamentalmente uomo-donna, maschio-femmina, sposo-sposa, padre-madre, ovviamente anche i figli, là e dove ci sono e quanti sono, sapendo, lo dico subito perché è giusto precisarlo, che paternità e maternità non si riduce solo ai figli, ma ne parleremo negli incontri successivi. La famiglia è una struttura di comunione, di amore, una struttura che ha dentro di sé un dinamismo d'amore, ha un codice di vita, la famiglia, che è unico, è l'amore. Se voi togliete dalla famiglia il codice di vita dell'amore, voi non avete più famiglia, non avete più coppia. Quindi famiglia, coppia e amore sono coessenziali, sono importantissimi. E qui mette in evidenza quanto e come la famiglia è comunione scaturita dalla Trinità. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Vuol dire che Dio ha espresso l'intimo di sé. Quando ha fatto l'uomo e la donna, non ha detto ma andiamo a vedere che cosa si potrebbe fare. Hanno sfogliato l'album delle possibilità di creazione che aveva Dio e adesso abbiamo deciso, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Dio ha creato progettando, tirando fuori ciò che è lui dentro, per cui dentro la realtà della coppia e della famiglia io ritrovo l'intimo di Dio. Che poi lo potete rivedere anche nel fatto concreto di come si è fatti, la struttura stessa di distinzione e di unità. Distinzione, uomo-donna, cosa c'è di più distinto di maschio e femmina? E nello stesso tempo perfetta unità. Osservate come va a far corrispondere la vostra identità con quella della Trinità. Perfetta distinzione, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone perfettamente distinte, una perfetta unità, un'unica assoluta natura d'amore. Perfetta unità, perfetta distinzione. Perché Dio ha voluto fare questa umanità? Perché la sua vita intima venga comunicata ad altre persone. Le ha dato a queste persone un'impronta specifica perché possano partecipare di questa sua intimità. Leggo un pezzo della lettera alle famiglie del Papa. Così dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Prima di creare l'uomo, il creatore quasi rientra in se stesso per cercarne il modello e l'ispirazione del mistero nel mistero del suo essere, che già qui si manifesta in qualche modo come il noi divino. Da questo mistero scaturisce per via di creazione l'essere umano. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Nessuno dei viventi, tranne l'uomo, è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Non ci sono stelle, non ci sono fiori, non ci sono bellezze naturali che riflettano Dio più di quanto lo riflette un uomo e una donna. Ma provate solo a pensarci, voi coppie di sposi, noi due riflettiamo Dio. Riflettiamo questa luce, questo sole, ma non vi viene voglia di andare in fondo a questo mistero e dire ma dov'è che noi bisticciamo continuamente, ma dov'è che noi siamo così, ma è possibile che noi somigliamo a Dio, ma perché questo non succede, ma perché questo non lo vedo? Quando questa è questa verità, allora vuol dire che io devo cominciare a convertirmi e dire ma cosa c'è dietro questa realtà di uomo e donna? Cosa c'è dietro questo incontrarsi di un uomo e di una donna che si vogliono bene? Nessuno dei viventi, tranne l'uomo, è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Quindi la cosa più preziosa che voi avete in casa non sono né i quadri, né i mobili, né il vostro conto corrente, né quello che siete, né il vostro cognome. Il vostro cognome è Trinità. La cosa più preziosa siete voi, perché voi contenete l'immagine del divino. La paternità e la maternità umane, pur essendo biologicamente simili a quelle di altri esseri in natura, hanno in sé in modo essenziale ed esclusivo una somiglianza con Dio, sulla quale si fonda la famiglia, intesa come comunità di vita umana, come comunità di persone unite nell'amore. Il modello originario della famiglia, dice sempre il Papa, va ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. Il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano, di quel noi innanzitutto che è formato dall'uomo e della donna creati a immagine e somiglianza divina. Per questo, capite, la vostra vita di sposi di genitori figli, è in se stessa, io vorrei tentare di mettervelo dentro questa sera, al di là dei vostri limiti, al di là dei vostri difetti, potete essere brontoloni, graffiarvi, mordicchiarvi, potete far quel che volete, ma al di là dei vostri difetti, delle pareti umane del vostro matrimonio, al di là di questo, voi conservate l'immagine di Dio. Non potete toglierla, ma neanche vi graffiaste a sangue, riuscite a strapparvi da dentro di voi il fatto che siete immagine e somiglianza di Dio. Non c'è dunque lontananza, anche questo vorrei che tentare di fare, non c'è lontananza tra vostra vita di coppia e Dio. Certo, Dio è l'infinito e noi siamo nel finito, Dio è il creatore, noi siamo la creatura, questa distanza va conservata, ma questa distanza non vuol dire che non ci sia collegamento, c'è un collegamento, una continuità, una componibilità. Provate a mettervela in testa questa parola. C'è una componibilità. La nostra vita di coppia è componibile nella vita di Dio. Tra Trinità e coppia e famiglia non c'è separazione, distacco, frattura. Noi coppia siamo sintonizzabili con Dio. Abbiamo dentro il linguaggio divino. Se qui nella Trinità si parla la lingua dell'amore, qui quale lingua si parla? Nella misura in cui io parlo la lingua dell'amore, io sono sintonizzato, parlo la lingua della Trinità, che è amore, che è unità, unità nella distinzione, distinzione nell'unità, è amore. Quindi non sentite Dio fuori casa. Non sentite Dio solo in chiesa, cominciate a sentirlo dentro la vostra relazione. E allora capite che anche voi, senza mandati espliciti, senza strutture, voi siete nelle condizioni di dire qualche cosa di Dio. Se questa immagine e somiglianza, capite che se qui si vive quel linguaggio lì, vuol dire che voi, al di là delle strutture, di parrocchia, di tutto quello che volete, voi siete nelle condizioni di dire qualche cosa di Dio senza aprir bocca. Ma una sorpresa più bella ancora è questa, che quando io parlo di coppia di famiglia, non è che dico solo che ha un'origine trinitaria, ma la Trinità sì! Nei tempi di inizio, ogni coppia, oggi, in questo istante, prendono parte alla comunione trinitaria. Cioè, mettendo in atto l'essere amore, questa comunione d'amore, quel piccolissimo gesto, non so se prima di uscire vi siete dati un bacio, se per caso venendo qui vi siete per un attimo sfiorati con la mano, se vi siete fatti un favore, mettendo in atto ciò che dice a relazione, rispetto e amore dell'altro e dell'altra per costruire insieme, voi vi collegate direttamente al dinamismo divino. Ogni coppia scopre oggi il dono e la libertà di amare con l'amore di Dio. Non vi amate solo del vostro potenziale di amore, ma anche con l'amore di Dio. È in ogni istante che gli sposi attivano l'essere stati resi in grado di partecipare alla comunione trinitaria. Voi potete aprire la corrente trinitaria come potete tenerla chiusa. Ma nel momento in cui io dico no, io voglio amare, voglio crescere, voglio, potete tirar fuori un amore sempre nuovo. E allora capite che viene fuori per forza, ma lo diremo nel percorso di questa formazione di quest'anno, viene fuori per forza il discorso della riconciliazione, piccola o grande, di un amore che oltrepassa il limite, di un amore che oltrepassa le lune, di un amore che sa ricominciare sempre, di un amore che si tuffa anche nella croce per dire lì. Ancor più dico la mia possibilità, la mia capacità di amare. Vivendo così, l'amore autentico alla coppia realizza in se stessa il regno di Dio. Capite che il regno di Dio è in mezzo a voi, è dentro di voi, e vivendo questa dimensione di amore realizzate il regno di Dio e ne annunciate il compimento. anche se dentro questo amore c'è sempre in agguato la tentazione di chiudersi in voi stessi come singole persone o in voi stessi come coppia, senza cogliere l'opportunità che sta dinanzi come capacità di espansione all'amore. Provate a pensare quante occasioni perse di espansione d'amore, di maggiorare l'amore, di investire di più nell'amore. Per questo l'essere sposo e sposa contiene in sé anche l'essere padre e madre, perché cosa vuol dire? Vuol dire andare oltre, vuol dire accogliere la vita che viene. La vita che viene crea un'altra alterità che fa circolare questo amore, che chiama la coppia ad aprirsi ancora di più, ad aprirsi a nuovi orizzonti, a scoprire in fondo che questo amore vissuto nell'uomo-donna, sposo-sposa, genitori-figli e figli-genitori, non ha un compimento qui sulla terra. Cioè quando la gente, gli sposi, vivono intensamente questa loro ricchezza, si rendono conto che l'amore chiama l'eterno, chiama l'eternità, che l'amore chiama di più, chiama pienezza, invoca compimento. Più ve ne date e più ve ne potreste e vorreste dare, e più vivete come coppia bella e più vi accorgerete che esigete di più. Allora è bello che arrivino certe coppie, non succede frequentemente, che dicono ma in paradiso come sarà? Ci sarà ancora mia moglie e mio marito, sarebbe una tristezza se non ci fosse. Cioè capire che l'amore reclama una continuità. Comunque, noi immaginiamo che la continuità e la pienezza sia solo il fatto che mi troverò di là con mia moglie e mio marito. In realtà la pienezza reclama il fatto di una unità più grande ancora, alla quale la vita di coppia vi ha esercitato ad essere uno e distinti, per imparare il gioco trinitario dell'unità e distinzione nell'amore al punto da andare a nozze con Dio. A cosa paragonerò il Regno dei Cieli? A un banchetto di nozze. Cogliete allora quale fondamento c'è nel fatto che la famiglia è di per sé espansione di comunione, cioè la comunione, l'amore è scritta dentro i cromosomi. Certo che questi sono affidati costantemente, questa capacità è affidata costantemente alla nostra libertà, alla nostra scelta. Non ci può essere amore senza libertà, ma altrettanto capite come se la famiglia vive questa dimensione è di per sé comunione. A questo dato appena descritto va aggiunto il fatto che per gli sposi c'è anche il sacramento del matrimonio. Lo accenno appena, perché avremo modo di riprenderlo anche altre volte, ma gli sposi, per la grazia dello Spirito Santo, per la consacrazione che ricevono il giorno delle nozze, vengono resi partecipi dell'unione che unisce Cristo alla sua Chiesa. Cioè questa unione, già bellissima, fatta a immagine e somiglianza della Trinità, per la grazia di Gesù Cristo, questa relazione viene inglobata, non so come dire, coinvolta, resa partecipe di una unità straordinaria qui sulla terra, è l'unità di Cristo con la sua Chiesa. Sentite come si esprimono i vescovi italiani. La comunione tra Dio e gli uomini, questo rapporto d'amore, no, tra Dio e gli uomini, trova il suo compimento definitivo in Gesù Cristo. Perché in Gesù Cristo? Perché in Gesù Cristo Dio e l'umanità si sono congiunti. Dio e umanità. Qui c'è un'unità perfetta. Lo sposo che ama e si dona come salvatore, unendola a sé come suo corpo, egli rivela la verità originaria del matrimonio, la verità del principio, e liberando l'uomo dalla durezza del cuore lo rende capace di realizzarla interiormente. Per questo lo spirito che il Signore effonde, questa è una grazia che avete ricevuto tutti che siete qui, e lo Spirito Santo non perde di forza, in questo momento voi avete la grazia del giorno della celebrazione del vostro matrimonio, con l'aggiunta dei sacrifici, del percorso, degli esercizi fatti in questi anni. Voi avete la pienezza dello Spirito Santo ricevuto il giorno delle nozze, lo Spirito che il Signore effonde sugli sposi, dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. vuol dire che avete dentro di voi la capacità di amarvi alla divina. Una capacità di amarvi che oltrepassa ogni limite e ogni confine. Vuol dire che anche se vostro marito o vostra moglie è imperfetta, potete comunque arrivare alla pienezza dell'amore. Dio non ha fatto uomini e donne perché non hanno accanto la donna perfetta, restano mezzi uomini. Non hanno accanto l'uomo perfetto, restano mezze donne. Dio ha reso ogni uomo, ogni donna capaci di arrivare alla pienezza. Con quest'uomo che è sposo può essere limitato, con questa donna che è sposa può essere limitata. È questa capacità interiore che vi conduce a pienezza. Se no Dio farebbe dei figli che sono handicappati per partenza. Perché chi di voi ha sposato la moglie perfetta e il marito perfetto? Ma è in forza dell'azione dello Spirito Santo dove i limiti e i difetti di vostra moglie e di vostro marito diventano lì la sfida della vostra capacità di amare. Io ho capacità di amare, sono commisurabile alla perfezione di mia moglie e mio marito. Siccome è brava, l'amo perché è brava. E il giorno in cui non è brava, che fai? Cambi moglie? Io ho una capacità di amare che oltrepassa e va oltre. Per cui io con l'amore faccio diventare grande mia moglie che ha i difetti e mio marito che ha i difetti. Perché ho un amore capace di superarli e di bruciarli quei difetti. E questa è la nostra sfida. Noi abbiamo possibilità di fare sposi doc, ma non perché sono santi. Perché non esistono santi del tutto finché siamo sulla terra, ma perché abbiamo sposi che, avendo ricevuto la grazia dello Spirito Santo, possono amarsi all'infinito. Peraltro, questa struttura d'affetto che va oltre ogni cosa, voi l'avete, ma non potete dire io non sono capace. Ditemi chi di voi non ama vostro figlio perché ha un difetto. Ditemi se non avete per caso un amore capace di amare di più vostro figlio quando ha un difetto. Allora vuol dire che la capacità l'avete. Chi di voi si è lasciato fermare dal fatto che un figlio ha sbagliato e non lo ama di più? Quando un figlio sbaglia e limitato, scatta la vostra superiore capacità di amare, che oltrepassa il difetto del figlio. Lo previene, lo accoglie, dandogli tutti i rimproveri che si devono, però avete un amore più capace. E perché questo non va usato a moglie e marito? Quando avete la grazia di farlo. Sapere di avere questa fonte, noi dobbiamo riferirci a questo, perché se noi vogliamo dire una parola, la dobbiamo dire, cari fratelli e sorelle, amici, la dobbiamo dire con la qualità del prodotto umano che dà lo Spirito Santo. Ma che cosa produce questo Spirito Santo? Questa grazia del sacramento del matrimonio, se non produce più uomo più donna, se non vi fa più crescere, che cosa fa, che cosa serve? Rifarvi alla grazia dello Spirito Santo, a questa capacità di amare dentro, invocarlo, Spirito vieni, io voglio amare mio marito, mia moglie dentro questo limite, dentro questo difetto, Spirito vieni, riempimi, Spirito vieni, colma la ferita che ho dentro, Spirito vieni, sana ciò che per anni ho sopportato, sana, non farmi raccontare e non farmi fare l'elenco delle cose patite. O fatemi patire da mia moglie, da mio marito, per poter essere continuamente zavorrato, appesantito e non avere slanci d'amore. Fammi perdere la memoria di ciò che è stato sbagliato per andare oltre come capacità di amare. Questa è la grazia che voi ricevete. Capite che se si mette in atto questa grazia, si produce, tra virgolette, una qualità di comunione che non può non essere vista. Perché l'uomo senza la grazia non arriva a questo prodotto raffinato. È la qualità del nostro vivere di coppia che dirà la verità di Dio. Potrà dire la verità di Dio. Si potrà e si dovrà ritornare a Dio a dire: Dio ha fatto una cosa molto buona. Allora torno a ripetere il principio, per la grazia dello Spirito Santo questa relazione di due viene coinvolta dentro un amore più grande ancora, dentro un vortice d'amore che è quello che unisce Cristo alla Chiesa. Notate il particolare, è la relazione dei due che riceve il dono sacramentale, quindi la grazia fiorisce dentro la relazione, non fiorisce fuori. Questo è il giardino dove crescono i fiori di Dio, è dentro la relazione. Se voi chiedete a Dio qualcosa fuori, è logico che non otterrete niente, perché la grazia che vi è data è di far crescere quella relazione lì. Sentite ancora un'espressione molto bella dei vescovi italiani nel documento Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio. Così dicono: il vincolo che unisce l'uomo e la donna e li fa una sola carne diventa, sentite bene questa parola, diventa, vuol dire che c'è un passaggio, una trasformazione, una novità, diventa in virtù del sacramento del matrimonio segno e riproduzione di quel legame che unisce il Verbo di Dio alla carne umana e Cristo capo alla sua Chiesa. Sentite come un famoso teologo tedesco, lo Scheben, descrive la grazia del sacramento del matrimonio. Dopo andretela a cercarvela questa espressione qua e fatela oggetto di meditazione. Il matrimonio cristiano, e qui ciascuno, ogni coppia lo prenda per sé, il matrimonio cristiano sta in relazione essenziale, intrinseca, con il mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa. Ha la sua radice in esso, è intrecciato organicamente con esso e quindi partecipa della sua natura, del suo carattere soprannaturale. Non è semplicemente il simbolo di questo mistero o un esemplare che rimane fuori dal medesimo, bensì una copia germogliata dall'unione di Cristo e della Chiesa, prodotto e impregnato della medesima, dato che non solo raffigura quel mistero, ma lo ripresenta realmente, ossia mostrandolo vivo ed efficace dentro di sé. Vuol dire che il mistero di Cristo e della Chiesa lo dovete, lo potete contemplare dentro la vostra relazione di coppia. Per cui l'invito è di dirvi: cercate Dio dentro la vostra relazione, cercatelo quanto respirate l'amore. Cercatelo quando si incrociano i vostri sguardi, cercatelo nel vostro abbraccio. Dio non è l'assente, ma è il presente. Dio è quello che vi ha fatti maschio e femmina, vi ha fatti sposi. Lui vi ha dato il dono dello Spirito Santo. Ravvivate questa ricchezza per poter far risorgere da dentro di voi tutte le vostre capacità di amare, fino a diventare giganti nell'amore, come uomini, come donne. Questo è il primo punto, no? Fondamenti, il perché la famiglia è un soggetto di per sé, dicevamo, dono di comunione. Non è che deve inventarsi delle cose, ma dentro è comunione. Se è profumo di comunione, togliendo il tappo, uscendo di casa, si deve respirare cosa? Chi vi avvicina che odore deve sentire? Che profumo deve sentire? Ha dentro di sé, l'abbiamo detto guardando l'immagine, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, l'abbiamo sottolineato guardando alla grazia specifica del sacramento del matrimonio. Un secondo punto. Ma in che cosa si distinguono i cristiani sposati in chiesa, il matrimonio degli sposati, dal fatto di essere semplici laici? Il matrimonio cos'è? Sono due laici sposati che devono essere buoni, sopportarsi, volersi bene, amarsi, o c'è qualcosa di specifico? Molto spesso ci accontentiamo qui della parola laico, ma voi non siete semplicemente dei laici, voi siete dei laici sposati che hanno una grazia specifica, particolare. Tentiamo di capirla, questa grazia specifica, particolare. Sapete che ogni cristiano, per il battesimo e l'Eucarestia, è in comunione con Cristo. Ogni cristiano, no? Col battesimo, la cresima e l'Eucarestia è in comunione con Cristo. È in comunione di vita e di missione con tutti i battezzati. Ci siamo? Tutti i battezzati sono in comunione con Cristo e tra di loro per la missione. Mi avete seguito? Sì, speriamo. Qual è la novità? Ce lo dice la Familiaris Consortio. Il sacramento del matrimonio riprende specifica la grazia santificatrice del battesimo. L'originalità della grazia del sacramento delle nozze è che viene data non alla singolarità delle persone in se stesse. La grazia del sacramento del matrimonio non è stata data a lui e a lei, e quindi sono due laici sposati. Non è stata data la grazia del sacramento del matrimonio 50% a lui, 50% a lei, fa la grazia del sacramento del matrimonio. La grazia del sacramento del matrimonio è stata data alla relazione che unisce le due persone, o alle due persone in quanto in relazione. Quindi la grazia è dentro la relazione. Non so come esprimermi per farvelo capire. Il contenitore, dove lo spazio dove va ad abitare lo Spirito Santo, non è sulla testa di lui, sulla testa di lei. È dentro la relazione, questo è lo spazio abitativo della grazia del sacramento del matrimonio. Quindi se voi volete mettervi in sintonia con la grazia del sacramento del matrimonio, dovete fare relazione, batti un cenno, hai avuto il muso tutto il giorno, vai a letto, allunga la gamba e toccalo appena, visto che non vuoi altro, ma fagli un cenno, perché la grazia è nella relazione. Chi non pone in atto una relazione è fuori dalla grazia. Quindi fate finta, ma un tocco per dire c'è, la voglio, cresce. Gli ho fatto il muso tutto il giorno, ma gli ho preparato una cena che so che è quella che gli piace, perché non voglio neanche parlargli, però voglio fargli un cenno che... Trovare quei modi in cui voi costruite la relazione, lo sguardo, la telefonata, il fiorellino, inventatevi quello che volete, è la relazione, questa è la novità. Perché la grazia è data alla relazione. Questo vi costituisce per esempio diversi da una comunità di religiosi, di religiose. La grazia della consacrazione è data alle singole persone che insieme partecipano ad un carisma, mentre nel sacramento del matrimonio la grazia è data alla relazione. Non so se cogliete la differenza, cioè è l'unica grazia sacramentale che non è data alle singole persone. Il battesimo è data alla singola persona, la cresima è data alla singola persona, l'eucaristia è data a chi lo riceve, il sacerdozio è dato a chi lo riceve, l'unzione dei malati è data a chi lo riceve, non mi ricordo cosa ho saltato, la riconciliazione a chi lo riceve. Il sacramento del matrimonio non è dato alle singole persone in quanto tali, ma alla relazione che loro hanno, a lei in quanto in relazione con lui, a lui in quanto in relazione con lei. Per cui se io voglio infilarmi dentro la strada della Trinità, dentro la strada della grazia del sacramento del matrimonio, devo fargli un cenno, devo costruire la relazione. Quindi la grazia non è data per mettervi in comunione con Cristo. Certe volte usiamo un linguaggio molto sbagliato parlando di matrimonio, ma siamo andati a benedirci, a far benedire le nostre nozze al Signore, quasi che fossero due persone che devono andare a far benedire qualche cosa di privato. Le due persone devono mettersi in comunione con Cristo. No, perché le due persone sono già in relazione a Cristo, per il battesimo. Solo invece che vanno davanti a Dio per il sacramento del matrimonio, perché questa relazione tra loro due possa dare spazio, possa diventare il luogo dove Dio continua a dire il suo amore, Dio Trinità continua a dire il suo amore, dove Cristo Chiesa prende corpo per diffondersi. L'amore Cristo Chiesa come può essere, come può diffondersi in giro per le strade del nostro paese, della nostra città? Può diffondersi perché dentro qui c'è una capacità di amore che oltrepassa i loro confini. Loro sono costituiti soggetto diffusivo e comunicativo della relazione Cristo-Chiesa, dell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa, che vuol dire per chi? Per l'umanità, diffusivi di amore. Sono nebulizzatori dell'amore di Cristo. L'uomo e la donna nel sacramento del matrimonio vengono abitati nel loro dinamismo psicofisico dalla persona dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo dove abita? Dentro questo dinamismo psicofisico, psicoaffettivo, sessuale, anche erotico, tutto questo impianto uomo-donna è abitato dall'azione dello Spirito Santo. Dovete però recuperare anche il fatto che l'eros stesso, lo stesso impulso unitivo sessuale, è fatto da Dio. Non, lo Spirito Santo non fa pugni con l'eros, con l'istinto sessuale, perché non l'ha fatto il demonio l'istinto sessuale, l'ha fatto Dio anche quello. Allora capite che c'è la possibilità dentro e con tutta la vostra realtà umana di dirvi amore, di recuperare amore, di promuovere l'amore e costituirvi amore diffusivo. Quindi è la relazione uomo-donna che partecipa di una relazione più grande ancora, quella di Dio con l'umanità, di Cristo con la Chiesa, e la attualizza, la diffonde. Questa vostra nuzialità è inserita come un tralcio alla vita, inserita in questa nuzialità, in questo mistero d'amore più grande che è quello di Cristo per la Chiesa. Sentite come i vescovi italiani spiegano queste cose nel documento Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, un documento straordinario, di una bellezza unica. È il documento che più parla dell'azione dello Spirito Santo nella vita della coppia, che purtroppo è completamente sconosciuto. Per la grazia dello Spirito Santo, la coppia e la famiglia cristiana diventano chiesa domestica, in quanto il vincolo d'amore coniugale tra l'uomo e la donna, il vincolo d'amore coniugale tra l'uomo e la donna, viene assunto e trasfigurato dal Signore in immagine viva della comunione perfettissima che tra loro lega nella forza dello Spirito Santo Cristo capo alla Chiesa suo corpo. Ma capite che Paolo le spiegava queste cose già a quei tempi ai cristiani di Efeso, quando parlando degli sposi diceva: mistero grande, mistero grande. Chi andando a fondo, meditando sulla vostra vita di coppia, sente di dire: qui c'è Dio? Ve lo siete mai detti come coppia? Qui c'è Dio. Magari riuscite a dire: qui c'è Dio perché arriva una provvidenza, perché il figlio trova il posto di lavoro, perché si è risolto un problema. Ma come? Siete seduti su una miniera d'oro e non riuscite a rendervi conto. Perché non dire: qui c'è Dio? Perché non dire: qui c'è Dio, dopo che avete fatto l'amore in un modo bello, sereno, che vi unisce? Perché non dire: qui c'è Dio, dopo una giornata dove avete cercato di capirvi, di parlarvi? Perché non cominciare a riconoscere questa realtà, questa ricchezza? Proseguono i vescovi italiani: in tal modo la coppia e la famiglia cristiana, sentite, sono rese partecipi dell'amore di Cristo per la Chiesa, secondo un modo e un contenuto caratteristico, e qui dobbiamo cominciare a tirar fuori le unghie, cioè dentro il vostro essere sposati c'è una modalità, una originalità che non può andar persa. Troppo spesso noi uomini di chiesa abbiamo finito per trattare voi alla pari, laici, siete i laici, sposati o non sposati lo stesso. No! C'è un'originalità, c'è un'impronta, c'è un timbro, c'è una caratteristica. Modo e un contenuto caratteristico, cioè nella comunione dei membri che le compongono e con la realtà dell'amore coniugale familiare. Gli sposi partecipano all'amore cristiano in modo originale e proprio. Va tirata fuori questa originalità, perché è questa poi che è dono diffusivo, e se non viene vissuta come originalità è logico che non venga messa in circolazione. Gli sposi poi partecipano insieme all'amore cristiano con quelle realtà che caratterizza la loro esistenza quotidiana, e cioè con l'amore coniugale. Allora, messo in risalto la specificità di questa grazia, spero che vi sia chiaro, no? Nel sacramento delle nozze avete ricevuto una grazia specifica, non grazie alla single, ma grazia dentro la relazione, dentro la vostra capacità, il vostro impegno psicodinamico di accoglienza, di amore, di dare e di rispondere l'uno all'altro. Questa terza parte: se sono costituiti gli sposi come un dono specifico di comunione, come sono chiamati a comunicarlo e a diffonderlo? Abbiamo detto che gli sposi sono un dono di comunione di per sé diffusivo, che si comunica. Sono di per sé un dono di comunione per gli altri. Come avviene questa diffusione? Allora, l'impronta c'è, maschio e femmina. Questa grazia del sacramento del matrimonio, data la relazione, come si fa ad essere diffusivi? Qual è la modalità concreta con la quale gli sposi possono diffondere questa loro ricchezza d'amore? Qui seguitemi bene in questo passaggio e scoprirete quale bellezza e normalità di vita vi si chiede come sposi. Se è la struttura relazionale uomo-donna, genitori-figli, che è assunta dentro la relazione Cristo e Chiesa, è logico che è proprio questa relazione uomo-donna la modalità di vita che, celebrata in famiglia, viene amplificata, diffusa mediante l'umano degli sposi, i gesti e le parole, e attraverso l'umano di questo marito, di questa moglie, di questo papà, di questa mamma, di questi figli, questa realtà di comunione e di amore si allarga a cerchi concentrici, nel gruppo, nei parenti, nella chiesa, nella società, si diffonde. Quindi la modalità è quella del vivere normale. Sentite cosa dice il Papa nella Familia Ris Consortio. La famiglia cristiana edifica il regno di Dio nella storia mediante quelle stesse realtà quotidiane che riguardano e contraddistinguono la sua condizione di vita. Cioè, è un vissuto intenso e qualificato che è contagioso nei confronti di quelli con i quali venite a contatto, con le persone che avvicinate. È l'intensità del vostro rapporto che diventa annuncio. È un vissuto intriso della ricchezza unitiva, familiare, che viene esportata, viene fatta assaporare anche agli altri. Come quando noi, no, osserviamo il parlare delle persone e diciamo: ma tu sei da Vicenza, ma tu sei da Reggio Emilia, si sente dalla tua parlata che sei di quella città. Noi dalla parlata riusciamo a capire il luogo della provenienza. Voi come sposi dovreste capire dalla qualità del vostro amore, far capire, intuire il luogo trinitario della sua provenienza, per l'intensità. Quindi capite che non è che dovete mettervi a fare qualche cosa, mettervi in missione, no? E chissà quali. No, coltivate intensamente questa ricchezza, perché nella misura in cui la coltivate, la vostra capacità di amore, vi accorgerete che non rimane chiusa in casa. È di per sé, capite? Perché quando voi vi mettete a volervi bene in modo vero, autentico, secondo quella grazia che vi ho descritto, voi vi accorgerete che producete molto più amore di quanto ne consumate. Mentre si rischia di fare il gioco alla sopravvivenza dell'amore in casa. Ma sì, si accontenta, lui si accontenta, lei, ma io so come è fatto lui, ah, gli basta questo, ma sì, ma poi... Il gioco dell'accontentarsi, per cui voi vivete al minimo, non tutti, ci sono anche coppie sante in mezzo a voi, ma rischiate di vivere al minimo, è logico che fuori di voi che cosa va? Due buone famiglie, una buona coppia, sì sì, non bisticciano mai, sono in pace, sì sì, anche le mummie sono in pace, ma non producono vita, nella misura in cui voi gareggiate nel volervi bene. Diventate capaci di tirar fuori la vostra capacità di amare. Ma io di più cosa posso dare? Come posso dire la mia capacità? Ma voi uomini provate a dirvi onestamente davanti a Dio, ma a voi stessi prima che davanti a Dio: ma io ho tirato fuori tutte le mie capacità di amare? Io donna ho tirato fuori tutte le mie capacità di amare? Provate a pensare nelle misure in cui tirate fuori le vostre capacità, se non viene fuori un amore più grande. E invece molto sottili nel dire: ma con quella donna lì cosa vuoi che gli voglia bene di più? Ma con quell'uomo lì cosa vuoi che gli voglia bene di più? E i difetti di lui e di lei diventano giustificazione del rimanere piccoli, piccoli, piccoli. Che tristezza. I sottosviluppati dell'amore. Se invece io tiro fuori la mia capacità, mi rendo conto che l'amore non è più contenibile solo nella nostra vita di coppia. Allora se lei va dalla parrucchiera, se lui va al lavoro, se insieme vanno al bar, il modo con cui vivono, senza fare stranezze, senza fare sciocchezze, gesti eccessivi, saranno comunicativi di amore. Si vedrà che l'amore è possibile, che l'amore è bello. Ma guarda come sono, ma guarda l'attenzione, ma guarda. Piccole cose non dovete inventarvi per manifestare, verrà fuori. Dalla densità relazionale che avete dovremmo scoprire la matrice, il marchio di fabbrica della qualità di vita e di coppia. Dovremmo scoprire che il marchio è Trinità. Quanto sapete far leggere, o sappiamo far leggere, il marchio dei vestiti che portiamo, delle scarpe che portiamo, di tutto quello che vogliamo? Quanto diventiamo, diciamo così, noi stessi strumentalizzati per far passare questi marchi? Ma chi di noi fa passare il marchio Trinità scritto dentro la realtà della coppia? Capite allora che non è chiesto una attività supplementare. Quando sento dire da qualche coppia, ma noi non abbiamo tempo di fare del bene, noi non è che possiamo occuparci, noi... Ma come? Ma tu puoi essere rappresentazione di Dio 24 ore al giorno, diffusione di amore divino. Prova a pensare a una donna che vive bene, bene la sua vita di coppia. Come va a insegnare, se è insegnante? Come cerca lì nell'insegnamento di cavar fuori, perché lei ha un'esperienza d'amore forte, quindi con quei bambini la pazienza, l'attenzione, o in un ufficio postale, o con i colleghi di lavoro, se io ho dentro un'esperienza, come vado? Quanto e come viene fuori? E il rischio anche per tanti, no, che collaborano in parrocchia, ed è una grazia di Dio che ce ne siano, speriamo che siano sempre di più, però attenti alla tentazione. Ma io in parrocchia faccio catechismo. Il catechismo preparato bene, supponiamo per 2 ore alla settimana, è già un impegno. Se poi ci si piega anche un'ora a farlo, catechismo sono 3 ore alla settimana. Ma di quante ore è fatta la settimana? Di 168 ore. Una coppia di sposi può essere 168 ore catechista, per il modo con cui si pone, ma non perché inventa atteggiamenti e non so, vezzeggiativi particolari, no, per il modo con cui è. Cioè, se l'avete dentro l'amore, non si riesce a nascondere. Qui non è questione di far finta di volervi bene. Se siete furbi, fate crescere la realtà e verrà fuori da sé. Non occorre far manifesti, non occorre andare in giro a dire noi ci vogliamo bene, si vedrà. Dice il documento Comunione e Comunità dei Vescovi Italiani: se tutti i membri della Chiesa in forza del battesimo e degli altri sacramenti sono costituiti segni vivi dell'amore di Cristo, tutti gli sposi, i coniugi e i genitori cristiani in forza del sacramento dell'amore diventano segni dell'amore di Cristo, in quanto formano una comunione particolare, in quanto vivono le realtà specificatamente coniugali e familiari. Quindi, ripeto, non siete chiamati a fare cose particolari, ma a far crescere. Quindi anche il percorso che faremo quest'anno, questi nostri incontri, è uno sforzo di dire: guardate dentro quello che avete, guardate la ricchezza, cominciate a tirar giù lo Spirito Santo dentro di voi, perché questa ricchezza possa vivere, perché questa ricchezza può contagiare un paese, può contagiare una città, può contagiare i giovani. Quindi è l'umano coniugato e genitoriale che è diffusivo dell'efficace presenza di Cristo e come tale permanente. Siete sacramento permanente 24 ore al giorno, sposi e genitori sono 24 ore su 24, sacramento di comunione che comunica e trasmette la fecondità spirituale di Cristo. Le famiglie sono state pensate da Dio quali fonti comunionali che tra loro collegate possono irrorare la Chiesa e la società. Lui è la fonte eterna, unica, infinita, straordinaria, Dio Trinità. Pensatela ogni famiglia come fonte comunionale, capace di seminare comunione. E andremo a specificare, a declinare nei prossimi incontri tutti i risvolti di comunione, no? Vedrete quanti aspetti, se poi guardate il programma anche dei prossimi incontri, ma accorgerete quali e quanti aspetti vanno a toccare la vita di coppia. Fonti comunionale che tra loro collegate, le famiglie collegate tra loro, possono irrorare la Chiesa e la società dell'amore divino. I coniugi perciò, in forza del loro ministero, dicono sempre i vescovi italiani nel documento Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, non sono soltanto l'oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa, ma ne sono anche il soggetto attivo e responsabile in una missione che si compie con le loro parole, le loro azioni e la loro vita. Quindi capite che voi siete vita di Chiesa nel territorio. Vita di comunione trinitaria nel territorio. Per questo ogni coppia e famiglia è un patrimonio divino umano di comunione, che è affidato alla libertà di ogni coppia, di sposo e sposa, un patrimonio che può essere usato per crescere e far crescere la coppia, i figli, la comunità. Può essere conservato, può essere sciupato o può essere svilito. Sta di fatto che voi avete ricevuto col sacramento del matrimonio un patrimonio di comunione. In voi, voi partecipate a quella unione unica, divina, che c'è tra Cristo e la Chiesa, tra Dio e l'umanità. Quale patrimonio di unità avete? Voi potete farlo crescere, usarlo. E allora osservate, se lo usate, chi ne beneficia? Provate a pensare, a partire dalla coppia. Se la coppia vive questo mistero di comunione, i primi che beneficiano quali sono? I figli. E dopo i figli dove? Nella Chiesa, nella società. E si diventa capaci di contagiare senza fare proclami, di contagiare con una presenza. Ma questo patrimonio può essere anche solo conservato nell'album delle fotografie, può essere sciupato, non se ne tiene conto. Pensate solo al fatto di quanto si può non tenerne conto. Quanti di voi hanno ancora invocato lo Spirito Santo che avete ricevuto nel sacramento delle nozze? Hanno fatto riferimento: Spirito Santo, so che sei in me, sei in noi, nella nostra relazione, ti invoco, voglio che tu sia vivo, voglio che tu ravvivi il nostro rapporto, voglio che tu mi renda capace di perdono. Quanto e come? E si tiene conto di questo dono. Può essere sciupato, può essere svilito, non tenerne conto. Ma comunque sappiate che si può sempre ricominciare, perché la grazia rimane. Vedete, come un pozzo di quelli che c'erano nelle nostre corti una volta, quel pozzo di casa, e poi la casa è stata abbandonata, il pozzo è crollato, il muro è crollato, dentro sono finiti i detriti, è stato quasi completamente chiuso. Ma se voi andate a scavare anche dietro il fango, dietro tante tensioni, dietro tanti sbagli, no? Andate a scavare oltre, in fondo c'è ancora acqua viva, sorgente viva. Quello che vorrei invitarvi a fare questa sera: non fermatevi a quel che siete, ma lui, ma lei, ma in passato, basta con quel passato, guardate al futuro. Andare a scavare dentro e accorgervi che con il vostro innamoramento e incontro di coppia, col vostro sacramento delle nozze, voi avete ancora in fondo a questo pozzo acqua pura, acqua di sorgente, acqua viva. Quell'amore c'è ancora dentro di voi. E allora con quale impegno lasciarci? Beh, l'impegno innanzitutto di approfondire queste cose, di farle vostre, ma per arrivare dove? Per arrivare a contemplare il mistero grande che si è ricevuto. maturate in voi la capacità di stupirvi di quello che il Signore vi ha dato. Quindi l'invito è ad approfondire queste cose, a tentare di buttarsi dentro, magari leggerle o solo lui o solo lei o tutti e due insieme in qualche momento, poi anche nei gruppi. Guardate che è molto importante lavorare a gruppo, perché vi obbliga a tirar fuori, a concettualizzarle queste cose qui, ad esprimerle, a farle vostre, sono vostro patrimonio, un domani dovreste riuscire a spiegarle ai vostri figli queste cose. Quindi anche i gruppi hanno la loro importanza, e confrontarsi insieme con altre famiglie, studiare queste cose, approfondirle per riuscire a dire: ma sai Dio che mai ci hai fatto un dono straordinario, ma come hai potuto, di noi due, questi miserabili che siamo, che basta che si rompa un bicchiere perché scatti una lite, basta un ritardo a pranzo perché vengano giù i fulmini, ma come mai che noi due ci hai riempiti di una grazia straordinaria? Finché non arrivate a stupirvi della grazia ricevuta, vuol dire che non avete capito la grazia ricevuta. Finché non arrivate a dire: Magnificat, Dio ti faccio grande, sei grande, ma come hai potuto fare? Ma come potete commuovervi che Gesù sia venuto ad abitare, a nascere in una grotta, a Betlemme, il figlio di Dio, in carne umana, il figlio di Dio, in una grotta, il bue, l'asinello, vi ricordate, no, quante cose ci diciamo a Natale? Perché non avete il coraggio di dire: ma Dio, sei venuto e abiti in casa nostra, che siamo un po' di più di un bue e un asinello, eppure tu hai accettato di stare in mezzo a noi. Forse le pareti della nostra casa sono più fredde di quelle della grotta di Betlemme, eppure tu hai deciso di stare nella grotta di Betlemme, sei stato alcuni giorni qui con noi, hai deciso di stare dentro questa grotta fatta da me e da mio marito, da me e da mia moglie, hai deciso di starci, stupirsi del dono. Capite che finché noi cristiani non ci stupiamo del dono ricevuto, i vostri matrimoni rischiano di essere equiparabili a quelli sposati civilmente. Lì non c'è di che stupirsi, perché è un atto opposto da due che decidono di fare insieme e di accettare positivamente una cosa bella o un riconoscimento civile. Lì non c'è da stupirsi. Ma sì, se l'ho fatto in chiesa devo stupirmi di che cosa è avvenuto. Per questo lo stupore lo vogliamo dire insieme con quella preghiera che avete anche voi tra mano. È quella che avete in fondo nell'ultima pagina, nella penultima pagina, dove c'è scritto preghiera. La possiamo recitare insieme, perché anche questa può essere utile e piena di contenuto, anzi un consiglio di recitarla molto lentamente anche tra di voi come coppia. Basterebbe anche nella nostra comunità che anche una coppia sola diventasse santa, avrebbe il potere di cambiare una parrocchia. La sfida è lanciata, coraggio. Insieme. Signore Gesù, onnipotente nell'amore, sappiamo che in forza del battesimo e degli altri sacramenti siamo stati costituiti segni viventi del tuo amore. Ti ringraziamo perché le nostre singole persone fanno parte di te come tralci alla vite. Ma ci sorprende ancor più che in forza del sacramento delle nozze tu hai voluto che il nostro intimo, profondo legame affettivo, la nostra comunione, fosse coinvolta e risucchiata dentro una relazione d'amore, dentro un innamoramento più grande ancora, quello che tu vivi ed esprimi per la Chiesa tua sposa. Rendendoci partecipi di questo mistero grande, con la forza del tuo Spirito Santo, chiama e rendi capaci ogni nostra cellula vitale di risorgere per vivere ed esprimere l'infinitezza dell'amore al quale siamo chiamati. Signore Gesù, onnipotente nell'amore, trasforma ogni giorno la nostra relazione d'amore. fa che non ci fermiamo davanti ai nostri rispettivi difetti e sbagli, facendoli diventare tanti divieti di crescita nell'amore. Facci scoprire che le nostre manifestazioni affettive sono imbevute dello stesso amore di Dio e quindi capaci di risorse e slancio sempre nuove. Amen.